Buongiorno a Davide Giacalone, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, ripartiamo dai titoli a cui facevamo riferimento poco fa, titoli della stampa, le immagini che tornano e che documentano il massacro di qualche giorno fa a Bucha. E poi le parole del presidente americano Joe Biden. Biden insiste, scrive la stampa, questo è un genocidio. A te.
Allora, questa questione, il genocidio, ha anche detto il presidente degli Stati Uniti d'America, poi dopo questo lo faremo vedere agli avvocati, nel senso che parlare di genocidio è uno specifico categoria, una specifica fattispecie di crimine di guerra. Il tema non è adesso stabilire esattamente quale possa essere il capo di imputazione. Il tema è: abbiamo l'impressione che esistano crimini di guerra? L'impressione è che siano straabbondanti. Cioè, ho la stessa identica certezza che ho se vedo uno a terra coltellato e un altro con le mani sporche di sangue e il coltello in mano. Penso che sia il colpevole. Detto questo, non tocca a me stabilirlo, non tocca al presidente Biden, tocca a una corte internazionale. A quella corte internazionale possono essere portate carrettate di prove dei crimini commessi dalle forze armate di Putin. Cominciare per esempio da quelli sporchi, ma più facili da dimostrare, come per esempio gli stupri che dice l'arcivescovo di Kiev anche ai danni dei bambini. Tutta questa roba qui chiude la partita, dopodiché se si tratterà di poter contestare anche il genocidio, lo si vedrà. È pensabile di poter chiudere una guerra in tribunale? No, non è quello, non è che chiudi la guerra in tribunale. Da qualche parte devi chiudere la vendetta per quello che è successo e il tribunale è un ottimo posto dove farlo.
Ci spostiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Accennavamo prima all'apertura, la guerra in Europa, Finlandia e Svezia verso la NATO, e ieri leggevamo proprio di questi convogli di militari russi che si starebbero proprio avvicinando al confine con la Finlandia.
Esattamente, Finlandia e Svezia sono neutrali dal 1949. Adesso bisogna rendere neutrale l'Ucraina. Era già neutrale, quindi non c'era bisogno di renderla neutrale. Era già disarmata nuclearmente. In ogni caso, Finlandia e Svezia, neutrali dal 49, guardano quello che succede in Ucraina e dicono: scusate, noi vorremmo entrare nella NATO. Perché? Ma perché lo vediamo l'atto criminale commesso dai russi. Vediamo com'è nato, vediamo le truppe al nostro confine, e la risposta è: non vogliamo fare la fine degli ucraini. Domanda che va posta ai nostri, diciamo, quelli che hanno l'animo pio, quelli che sanno l'animo buono. Che gli diciamo? Che rispondiamo? No, guardate, non potete entrare nella NATO perché potrebbe irritarsi il criminale del Cremlino, sapete, cioè, bisogna evitare di dargli sui nervi. Scusate, potreste fare, sì, è vero, la fine dell'Ucraina, però non ne potete chiedere a noi di essere in qualche modo coinvolti. Questa sarebbe la risposta? La risposta politica è la scusa di Putin, che è stato tutto questo innescato dal fatto che la NATO si espande a est, è talmente falsa che l'unica cosa che sta ottenendo è l'espansione della NATO a est. Giustamente.
Sulla prima di Repubblica abbiamo già letto l'apertura, la scena del crimine. Naturalmente stiamo parlando di Bucha, dove è stato fatto scempio sicuramente dei diritti umani, e ci sono le fosse comuni con oltre 500 cadaveri. Poi andiamo alle questioni legate al fisco. Stiamo parlando in questo caso del nostro paese. Solo il 4% degli italiani guadagna più di 70.000 euro. Naturalmente questo da quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2020. Anche il Sole 24 Ore ne parla. La pandemia taglia di 19 miliardi i redditi del 2020.
Allora, attenzione, sono due questioni diverse, nel senso, la pandemia, non c'è alcun dubbio, basta guardare i dati del prodotto interno lordo, siamo andati giù e quindi naturalmente tutti i paesi sono andati giù e quindi naturalmente hai una conseguenza sui redditi, sarebbe impossibile il contrario. Però attenzione, quell'andare giù della pandemia in realtà è un colpo di maglio sul mercato, ma l'indomani la capacità di ripartenza dell'Italia era come quella di prima, cioè con i suoi pregi e i suoi difetti. Per esempio, oggi trovate a pagina 14 del Sole 24 Ore un interessante grafico relativo alle esportazioni. Beh, il Regno Unito non è riuscito a riprendersi, e lì pesa il doppio aspetto della pandemia e degli effetti di Brexit, che dovevano portare a un aumento delle esportazioni, ha portato esattamente in direzione opposta. Noi questo non ce lo abbiamo. Detto ciò, sì, però voglio dire, se guardate l'andamento dei redditi, cosa vedete? Vedete che il lavoro autonomo ha subito comprese le società, le partecipazioni, il lavoro autonomo ha subito una botta notevolissima. Quello dei lavoratori dipendenti ha subito, sì, anche lì un peso, ma in realtà sono i redditi persi, ma è molto più contenuto. Paradossalmente i pensionati sono aumentati come reddito, ma in realtà è un rapporto relativo, nel senso che sono redditi non sottoposti alle regole di mercato. Nell'insieme di tutto questo, tu hai all'incirca un terzo dei contribuenti che non versano un centesimo all'IRPEF come tasse imposta sui redditi. Sono 12.800.000 persone non versano un centesimo, e il 4% dell'intero ammontare dell'IRPEF, il 4% dei contribuenti sta sopra i 70.000 euro, 4%, che versa quasi il 30% del gettito IRPEF. Ora, ma secondo voi è possibile che noi si viva in un paese dove solo il 4% ha un reddito sopra i 70.000 euro? Cioè, che ormeggiamo noi nei porti italiani? Che parcheggiamo per le strade italiane? Dovrebbero essere tutti sostanzialmente carretti, monopattini nel migliore dei casi. Grazie, fortunatamente non è così. E allora lì c'è dentro una distorsione, c'è una distorsione da evasione fiscale che va alla grande, e c'è una distorsione anche dal fatto che quel 4% che finanzia tutti gli altri è anche l'unico escluso dai benefici. Perché? Perché sei ricco. Quindi io rimango convinto della necessità di una campagna abbraccia un ricco, se lo trovi, perché sei pur sempre il 4%, se riesci a trovare qualcuno di quel 4%, abbraccialo e ringrazialo, perché comunque stiamo finanziando il resto d'Italia.
O adottalo, perché no? Avendo godere di una disponibilità economica.
No, quello è già stato adottato dal ricco. Sì, paghiamo già in abbondanza per tutti gli altri.
Infatti. Allora, continuiamo a parlare di fisco. Davide, lo facciamo su due fronti. Il primo è sul Corriere della Sera di oggi: multe a chi non accetta carte di credito e POS, un portale contro il lavoro sommerso. E poi dalla prima del Messaggero di oggi: catasto e fisco, no nuove tasse, intesa tra Draghi e il centrodestra. Poi c'è la lettura che ne fa Libero: vertice con Lega e Forza Italia, il governo è salvo, la casa forse.
Allora, diciamo che sarebbe andata così era facile, quindi insomma non è evidente. Adesso ci siamo dati, lavoreremo Pasqua e Pasquetta per stabilire come si fa a fare la riforma del catasto senza aumentare la pressione fiscale. Non è complicato, guardi, vi salvo l'agnello e anche la colomba, compreso l'uovo, non è complicato. Si porta il valore dei catastale a quello reale e si fa scendere, diciamo così, le aliquote, tanto più che il portare il catasto al valore reale, informo quelli che hanno sempre l'animo buono ma hanno problemi di contabilità, finisce con l'essere un vantaggio per chi ha appartamenti nuovi, ma modesti, cioè che non siano delle regge. Perché? Perché l'appartamento nuovo in una zona residenziale normale, non di lusso, finisce con l'avere un valore catastale superiore alla abitazione di lusso nel centro storico, ma che originariamente era un palazzetto rinascimentale negli anni era stato abbandonato e declassato. Quindi diciamoci le cose come stanno. Se uno non ne vuole fare delle campagne a favore degli evasori fiscali, tra l'altro nell'incontro ieri con Draghi, il centrodestra finalmente hanno detto no, però quello che è sommerso deve emergere. E quella, se tu vuoi far emergere il sommerso del immobili non accatastati, significa che qualcuno pagherà di più. Bene, cioè è stata dura, ma alla fine ce l'hanno fatta a dirlo, quindi c'è qualcuno che dovrà pagare di più, giustamente. Per quel che riguarda il POS, cioè i sistemi di pagamento, Lì da giugno partono le sanzioni per chi non si allinea e non ha il POS, e quindi c'è la multa. Però adesso, al di là della multa, che è sempre questo atteggiamento punitivo, la questione deve essere anche da parte dei consumatori. Tra non molto, chi non accetta pagamenti con le carte semplicemente non incassa. Ma non incassa perché io giro con le carte. Allora, se me lo volete vendere una cosa, mi fate usare la carta. Ma se per vendermi una cosa mi volete dire che io devo uscire da dove mi trovo, andare a uno sportello ATM o bancomat, che dir si voglia, che peraltro sono diminuiti. E sono diminuiti perché c'è meno accesso al contante, quindi essendoci meno accesso al contante è meno conveniente tenere gli UFE, quindi c'è il rischio che devo anche camminare a lungo, prendere i soldi, tornare indietro, ciao, ti saluto, vado da un'altra parte con la mia carta. È molto semplice, quindi basterebbe semplicemente utilizzare questo. E già, devo dire, adesso non so quale sia la vostra esperienza, ma in quasi tutti i centri commerciali, se non per non dire tutti in assoluto, non ho trovato mai nessuna difficoltà. Qual è il problema? Il piccolo negozio? Ma il piccolo negozio ha un interesse maggiore, perché il POS, oltre a portargli qualche cliente in più, gli toglie anche l'incubo della rapina, perché che te rapini? E ricevute del POS? La sicurezza ci guadagna.
Andiamo a pagina 2 del Sole 24 Ore. Sì, dell'Unione Europea all'assegno da 21 miliardi. Il decreto facilita i 45 obiettivi di giugno. Pagata la prima tranche per i target 2021. Von der Leyen a Draghi, complimenti all'Italia. Il titolo più critico lo troviamo però sul Tempo. Tutti felici per le cambiali UE. Giubilo del governo per la prima rata da 21 miliardi del piano di ripresa europeo, ma della somma incassata più della metà sono prestiti che i cittadini dovranno restituire.
E questa è bella. È come se uno c'è, cioè, il diritto che gli altri ti regalino i soldi. Ma tra l'altro, ma perché? È così facile farsi prestare i soldi a un tasso di interesse così conveniente? No, perché così fosse camperemmo tutti quanti andando in banca dicendo: guardi, per la serata mi servono 100.000 euro, me li date per favore, poi domani, siccome io non ce li ho per restituirvi, anche perché me li sono mangiati ieri sera, me ne date altri 150.000, che così 20.000 ve li lascio così mancia per gli interessi, e gli altri 30.000 me li spendo in giornata, poi ci rivediamo dopo domani, mi chiedete 250 e così via. Ma che mondo vivono? Allora, quel fondi, perché noi ci siamo un po' distratti con sta storia che i soldi sono abbondanti, la liquidità è abbondante, sembra che tutti debbano avere qualche cosa senza fare un accidente. Vedo per esempio, sapete, questa Pasqua qua, fortunatamente, giustamente, bello anche dal punto di vista dell'umore, il turismo sta andando molto bene, molto bene. Le città sono piene di turisti, le mete normali del turismo. Conta all'afflusso in Italia anche l'alto tasso di vaccinazione, perché questo ci aiuta, e proprio lo si è chiesto, diciamo, a quelli che arrivano e lo hanno detto. Però vedo anche che per esempio si pensa, diciamo, ma se non si potrebbero utilizzare quelli che arrivano dall'Ucraina nel settore del turismo, perché non c'è gente che ci va a lavorare. E non è che noi in Italia possiamo dire, cioè, che abbiamo un pezzo della popolazione che non paga l'IRPEF e che deve essere mantenuto per principio, perché questo è il concetto di quelli che dicono: oh, guarda che questi soldi del PNRR metà ce li prestano. E perché? Ma roba dell'altro mondo. Detto ciò, a quei soldi lì sono legati investimenti e riforme, quelle del fisco di cui parlavamo prima, della giustizia, eccetera eccetera. Perché se in Parlamento lo sport di ciascuno delle forze politiche in modo diverso è quello di piantare bandierine per farsi riconoscere, poi alla fine ci facciamo riconoscere collettivamente come incapaci di approfittare di soldi che ci sono.
Allora Davide, all'Istituto Comprensivo Carlo Levi di Roma, una scuola elementare, c'è una maestra che è finita sotto accusa perché ha proposto ai bambini di fatto un compito sull'inferno dantesco. Con questa richiesta: disegnate i compagni che volete vedere morti e mettete nel gironi i loro nomi. Ora alcuni bimbi non vogliono più andare a scuola, altri hanno avuto, racconta il Messaggero di oggi, bruschi risvegli notturni. Ma come si fa, Davide, a te?
Beh, in realtà, diciamo così, aveva sbagliato classe. Perché se volevi, diciamo, portare un esercizio del tipo mettetevi nei panni di Dante, perché è quello che fece Dante, più o meno siamo là, cioè Dante Alighieri cominciò a regolare i suoi conti con l'umanità, soprattutto fiorentina, diciamo, distribuendo posti all'inferno. Però diciamo, occorre una consapevolezza diversa, che è escluso che sia in quella classe delle elementari. E pertanto quello che è emerso è semplicemente il fatto che, cioè, ha detto quale compagni di classe volete vedere morti, e naturalmente li volete vedere morti per mandarli all'inferno. Ora, questo, diciamo così, non fa dubitare sulla fantasia della maestra, ma fa dubitare sul fatto che fosse adeguata andare in una classe di quel tipo. La cosa bella è che quando poi adesso, diciamo, finalmente sono stati inseriti un po' di selezione, un po' di test, ma a mio avviso ancora largamente insufficienti, sono sicuro che qualcuno, come è già capitato, ti scrivono presidi, professori, colleghi: ma perché devo essere valutato con test psicologici o di intuito o semplicemente di logica, laddove io poi devo andare a insegnare, che so, letteratura anziché lingua straniera? Perché mettere in cattedra uno che non ha equilibrio mentale e scambia dei bambini per un possibile esercizio dantesco di quel tipo è un danno. E quindi una cosa però adesso la sappiamo, che possiamo fare a meno di quella docente lì, questo non c'è dubbio.
Alle 7:34 minuti termina qui la rassegna stampa di oggi. Davide Giacalone, ti ritroviamo domani sempre intorno alle 7:10. Grazie, buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Ci avviciniamo lentamente alla giornata di Pasqua, Pasqua e Pasquetta. Allora noi vogliamo venirvi incontro e suggerirvi qualche ricetta utile per questo periodo di feste. Con chi lo facciamo?
Lo facciamo con una giovanissima chef che ci ha dedicato queste prime ore, questi minuti, nelle prime ore del mattino. Si chiama Solaika Marrocco, è del primo restaurant di Lecce. Intanto Solaika, buongiorno e benvenuta su RTL 102.5.
Buongiorno a tutti.
Solaika, ti abbiamo imparato a conoscere anche in televisione come ospite speciale di trasmissione come Masterchef, perché tu sei del 95, siamo quasi praticamente coetanei, ma tu sei già una grande chef molto affermata. Tu leggevamo, racconti che la tua cucina è diretta, concisa, senza fronzoli. Ci racconti un po' la tua esperienza?
Sì, certo. Definisco così la mia cucina perché comunque è una cucina molto concentrata, molto, diciamo che punta molto sul sapore di ogni ingrediente all'interno dei piatti, e per me è molto importante che si sentano tutti, diciamo, allo stesso modo, senza che nessuno abbia sovrasta gli altri, ecco.
Certo, ma questa è una cosa hai fatto?
Ho fatto l'alberghiero e poi è stato comunque, diciamo, un'escalation in questi anni tra impegni e tanta passione e duro lavoro, soprattutto, che hanno ripagato poi ovviamente con
dei risultati, insomma, è stata, sì, un po', certo, una scalata. Certo. Senti, Solaika, leggevamo che il trend di questo 2022 è l'uovo di Pasqua salato. Ci aiuti? Ti risulta intanto?
Ma in realtà, però me lo stai facendo notare, quindi ne prenderò atto.
Ma come è fatto? Cioè, perché io faccio fatica a immaginarlo, onestamente. Cioè, invece del cioccolato, che cosa c'è?
Non lo so, magari si potrebbe fare con un pan brioche a forma di uovo, ecco, tipo un po' per il periodo natalizio, quando abbiamo fatto il panettone, il pandoro salato, no?
Sì, 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 quindi queste alternative, diciamo che mi pare però non ti appassionino. Ti piacciono le cose un po' più vere?
Sì,
è così?
Sì.
È un po' in questo modo, Solaika. Allora, veniamo proprio a questa Pasqua. Sicuramente tu cucinerai, avrai tutta la tua scelta nel tuo ristorante, però cosa potresti consigliare, che ne so, a chi vuole mettersi lì e preparare un pranzetto di Pasqua, ma magari un pochino più raffinato del solito, un po' particolare? Che cosa gli consigli?
Sì, sicuramente credo che giocherei con le uova, ovviamente, che sono un po' il simbolo della Pasqua, no? Quindi le farei magari ripiene e colorate, anche per un antipasto diverso che può divertire sia grandi che bambini, quindi colorate con zafferano, con barbabietola, poi sicuramente dei muffin magari, o dei bignè salati con formaggi o salumi. Poi farei magari qualcosa per rimanere comunque nella tradizione con agnello e carciofi, anche una lasagna con un ragù di agnello e di carciofi e menta, per esempio.
Beh, leggevamo per esempio che appunto la carne di agnello verrà molto consumata. Più tardi magari diamo anche alcuni dati che stima la Coldiretti. Leggevamo anche che proprio per domani, per Venerdì Santo ad esempio, ecco, è prevista su moltissime tavole, come da tradizione, il pesce, che però a causa di rincari vari ed eventuali che raccontiamo insomma da un po' di tempo, i prezzi pare siano aumentati addirittura del 20%. Allora, ci consigli magari qualche tipologia di pesce che magari non costa tantissimo e che però non ci fa fare brutta figura, che può essere usato anche in maniera un po' creativa?
Sì, certo, ovviamente io diciamo consiglierei il pesce azzurro per tanti motivi, perché comunque è anche un pesce che magari a volte è considerato povero, ma in realtà è molto saporito. Quindi per fare una cosa alternativa farei anche tipo una torta salata con del merluzzo, cipollotti e olive nere, per esempio, oppure delle alici gratinate con pepe rosa e limone, o anche dello sgombro con, dato la stagione, piselli, asparagi freschi, ecco.
E qui stiamo parlando di pesci, come giustamente dicevi, non particolarmente costosi. Senti, sì, abbiamo pochi secondi, però ci piace anche ragionare con te del fatto che sei veramente giovanissima e stai guidando un ristorante già da molto tempo. Quello che mi viene da chiederti è quante tue quante altre fanciulle, ragazze, hai incrociato nella tua strada di ristoratrice, diciamo, eccellente, perché sappiamo che è un mondo ancora un po' maschile questo, confermi?
Sì, purtroppo sì, anche se negli ultimi anni comunque ci stiamo facendo sentire, diciamo così.
meno male, vi state facendo strada.
Continuate a farlo. Grazie a Solaika Marrocco, grazie davvero per essere stata con noi, per queste dritte in vista di Pasqua che vedranno, insomma, come da tradizione tutti gli italiani, no? Chiusi in cucina, sì, per diverse ore.
E quelli come me invece solo seduti a tavola, che quando è pronto io arrivo. Grazie, ciao, a presto.
A ciao,
buona giornata. Dire,
scusa Giusy, possiamo dire per quelli come noi viva le gastronomie di tutta Italia, vabbè, che ci aiutano, ma scusate, e ci salvano.
E devono lavorare anche loro, abbiate pazienza.
Non avete imparato nulla dalla pandemia, ancora ci sono questi blob di lievito vivi che insomma oramai albergano nelle nostre dispense, sfruttiamoli, torniamo a sfruttarli.
Allora, siamo pronti per il pensierino anche oggi del nostro Don Antonio, quindi bentornato Don.
Sì, più che gastronomia io vorrei che la pace, il messaggio del Papa, che il giorno di Pasqua potesse finire tutto e potesse per un momento la pace volare non solo in cielo ma soprattutto tra le nostre case, e soprattutto là dove c'è la guerra che ammazza innocenti e donne e tanti, 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 tanti uomini ingiustamente.
Almeno a Pasqua. Grazie Don. Un abbraccio.
Ciao Don Antonio, ci sentiamo presto.
E buona Pasqua, perché noi non ci sentiamo, domani ci sono i colleghi del weekend, quindi buona Pasqua.
Stiamo raccontando anche qui in Non Stop News e nei nostri giornali orari da molti giorni degli appelli numerosi, continui di Papa Francesco per la pace in Ucraina. Ad un certo punto si era anche parlato, immaginato un viaggio appunto di Papa Bergoglio in questo paese martoriato. Allora vogliamo parlarne questa mattina, parlare di questo non solo con il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio. Buongiorno, benvenuto su RTL 102.5.
Direttore, è collegato con noi ma non lo sentiamo.
Non sentiamo l'audio.
Adesso cerchiamo subito di risolvere. Tra l'altro c'è un appuntamento molto interessante di cui vogliamo parlare tra Famiglia Cristiana, che insomma festeggia un compleanno importante, festeggia i 90 anni, è un'udienza proprio con Papa Francesco e si terrà il prossimo mese, nel mese di maggio. Abbiamo collegato il direttore, chiedo alla regia.
Sì, ora sì, eccoci qui.
Eccoci direttore, buongiorno intanto, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, che tempi stiamo vivendo? Glielo chiedo dopo aver parlato a più riprese dell'invito di Papa Francesco, ma anche della speranza di tutti noi. L'abbiamo ricordato poco fa nel nostro collegamento quotidiano con Don Antonio Mazzi, che almeno nei giorni di Pasqua si possa intravedere una parvenza di pace.
Questo è il grande messaggio di Pasqua, il messaggio cristiano, ma non è solo cristiano, è il messaggio universale. perché questa pace, diciamo, freme dentro di noi e chiede di essere vissuta. Chiede di essere vissuta nel mondo, ma prima di tutto chiede di essere vissuta dentro i nostri cuori. Ecco, quindi il grande appello, il primo grande appello è quello in qualche modo di disarmare l'uomo armato che è dentro di noi, quindi nelle nostre relazioni personali, perché è da lì che poi si avviano le guerre nelle famiglie, le guerre nei contesti sociali che abitiamo e poi, ahimè, anche nelle guerre totali che stiamo vedendo in Ucraina, ma non solo, ci sono attualmente 56 guerre combattute nel mondo. Ecco, quindi è proprio un grande appello a un disarmo interiore che poi si manifesta e si esplicita nella società. E ecco, Papa Francesco, diciamo, è protagonista in questo, certamente, fin dall'inizio della guerra in Ucraina.
Abbiamo parlato appunto del ruolo di Papa Francesco, in molti, soprattutto nelle settimane scorse, parlavano della possibilità che il Vaticano si facesse proprio mediatore tra le parti che adesso sono in conflitto. È ancora possibile, secondo lei, che il Vaticano ricopra questo ruolo? Forse lo sta già facendo, ma non in maniera, diciamo, così plateale.
Ma guardi, il ruolo del Vaticano, ovviamente, il Vaticano ha, diciamo, una rete diplomatica molto estesa, con rapporti con tutti gli stati, ma evidentemente, come avviene generalmente a livello diplomatico, tutto quello che viene fatto rimane nascosto. Ricorderete che nell'imminenza dello scoppio del conflitto Papa Francesco andò personalmente a visitare l'ambasciatore russo a Roma, in via della Conciliazione, proprio come segno di uscita. Lui parla di una chiesa in uscita, il primo a viverla, che uscì appunto dalle mura vaticane e andò a trovare l'ambasciatore russo. Di solito sono i capi di governo che convocano gli ambasciatori. Ecco, questo è già un primo segno evidente, come dire, di avvicinamento all'altro. Poi certamente ci sono dei rapporti di cui noi non sappiamo e ci sono anche dei tentativi, che però non sono confermati, ecco, di un incontro a livello religioso, diciamo, intraecclesiale, fra cattolici e ortodossi, in particolare il Papa e Kirill, di cui però non c'è ancora contezza, ma che potrebbe essere certamente un luogo privilegiato per disarmare almeno, come dire, la guerra dal punto di vista dei cristiani, che ricordiamo si combattono in Ucraina. Ortodossi russi e ortodossi ucraini appartenenti alla stessa chiesa di Mosca si stanno uccidendo da ormai 50 giorni.
Esatto. C'è qualcosa di significativo, di simbolico nei prossimi giorni? Siamo ovviamente vicini a Pasqua e quindi questa Via Crucis, che da un lato torna in presenza e questo è già un simbolo importante per tutti i fedeli, e poi si era anche parlato della proposta proprio di Papa Francesco di far portare la croce ad una famiglia ucraina e a una russa. In realtà poi questa richiesta è stata rifiutata. Poteva essere un ulteriore messaggio, direttore?
Ma questo sicuramente è stato un messaggio molto grande. La 13ª stazione, che era appunto quella prevista, narra della deposizione del corpo di Gesù e dell'affidamento di questo corpo ormai morto alla madre, no? Alla rappresentazione della pietà di Michelangelo, la pietà della madre che si accascia sul figlio morto. Quante madri lo stanno facendo adesso in Ucraina, in Russia, tutte e due unite in questo tragico gesto, eppure disunita dalla follia dell'uomo che scatena gli uni contro gli altri. Quindi ecco, il simbolismo, diciamo, la dimensione simbolica è una delle grandi armi di comunicazione, l'espressione più giusta, diciamo, uno dei più grandi canali di comunicazione della Chiesa, il simbolo. E questo quindi è un altro messaggio che Papa Francesco ha voluto lanciare.
Direttore, nel salutarla, lo abbiamo fatto in apertura, tanto che insomma aspettavamo di risolvere questi problemi. Vogliamo farle gli auguri per questi 90 anni di famiglia cristiana che veramente da anni entra nelle case degli italiani e per, come dire, celebrare e festeggiare questi 90 anni voi avrete il mese prossimo un'udienza speciale proprio con il Santo Padre.
Certo, il Santo Padre ci ha concesso un'udienza per questi 90 anni che abbiamo festeggiato, diciamo, nel numero di Natale del 2021. La famiglia cristiana nasce nel 1931, quindi in un contesto di crisi fra le due guerre, proprio alla vigilia dell'avvento del nazismo in Germania, e abbiamo compiuto 90 anni. Papa Francesco ci concede un'udienza il 21 maggio nella Sala Nervi, proprio per condividere con i nostri tantissimi lettori che interverranno e con tutti i nostri anche colleghi, con tutta la redazione, condivideremo questo momento proprio dove ci attenderemo anche un messaggio, un po' un'indicazione da Papa Francesco, oltre che portargli il nostro affetto, il nostro amore.
E allora, grazie per essere stato con noi, complimenti Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, a presto e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
Parliamo di pubblicità perché l'Assemblea dei Soci dell'Art Directors Club, l'associazione che da 40 anni riunisce i pubblicitari italiani, ha eletto Stefania Siani, Chief Executive Officer proprio della società di comunicazione Service Plan, come nuovo presidente. Per intenderci, lo accennavamo prima, la Service Plan ha curato la nuova campagna di comunicazione di RTL 102.5 che state vedendo davvero ovunque. Tra poco ci colleghiamo con lei, Stefania Siani sarà ai nostri microfoni.
Sarà il motivo per parlare anche di creatività in generale, perché insomma parlare di pubblicità vuol dire anche parlare di creatività. Stefania Siani con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie Stefania, grazie e complimenti subito ovviamente per questo bel risultato, questa nuova sfida. Sei pronta?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Molto bene, allora abbiamo detto che fra l'altro voi avete curato la nostra campagna che è davvero ovunque. Oggi stavo sfogliando poco fa nel fuori onda Italia Oggi e leggo RTL 102.5 ci ha messo le facce con una bella intervista a Marta Suraci, che è capo del marketing di RTL 102.5, che dice: ok, lo streaming, ma la radio fa emozionare. Insomma, in quegli scatti che gli italiani stanno vedendo davvero ovunque, nelle strade, sui giornali, eccetera eccetera, si colgono davvero le emozioni, no? E questa è la grande differenza fra la radio e altro.
Assolutamente, siamo anche noi colpiti dall'impatto di questa campagna che sta vestendo Milano in tutte le postazioni più gigantesche. Io peraltro adoro proprio il media come affissione. A questa campagna abbiamo lavorato Service Plan Italia e l'Edictator Studio. Sono ormai 16 anni che vi seguiamo, da quando abbiamo ideato lo slogan Very Normal People, ma oggi apriamo proprio un capitolo diverso. Celebriamo proprio con questa campagna la potenza della radiovisione di mettere in scena l'umanità, di connettere le persone con la forza delle emozioni. I protagonisti siete voi, nel senso che effettivamente niente come la radio riesce a toccare le emozioni, perché guardiamo uno schermo, guardiamo esseri umani che ci ascoltano, che ci parlano, che sono in connessione con noi, e questo nessuna streaming intelligence potrà mai metterlo in discussione. Quindi è proprio da qui che siamo partiti per celebrare la radiovisione.
Ecco, si parte da un'idea, da un concetto, che è quello che poi avete sapientemente espresso, però dietro c'è un lavoro gigantesco, ci sono appunto art director, ci sono copywriter, ci sono fotografi. Ci racconti un po' tutto quello che c'è dietro una campagna, anche se è complicato, deve essere molto vasto.
Allora, dietro la campagna c'è prima di tutto una partnership fortissima, quella che io insieme a Federico Pepe abbiamo instaurato proprio con la direzione marketing, prima di tutto Marta Suraci. Noi ci sentiamo e ci confrontiamo con un'assiduità incredibile. Abbiamo sviscerato i temi della radio, abbiamo sviscerato il contesto, quello che proprio poi nasce dall'insight. Ci abbiamo detto: che cos'è la cosa oggi da comunicare? La cosa da comunicare è la forza della radiovisione in un contesto in cui viene messa, diciamo così, viene confrontata anche proprio con altri tipi di esperienze che ti isolano, che ti fanno sentire uno solo. Invece RTL 102.5 con la sua radiovisione ti fa sentire uno con milioni di persone. Questa è la differenza sostanziale. E il motivo quindi che ci ha portato con Federico e con i nostri team di lavoro a scrivere quali sono diciamo le caratteristiche di questo potere. Abbiamo sondato tutte le emozioni e dopo, insieme a Toni Thorenberg, che so che è stato anche ospite sì, della vostra radio, sì, siamo andati,
ecco, a diciamo capturare. Che è stato il fotografo, ecco, Toni Thorenberg è un notissimo fotografo,
bravissimo,
no? Molto bravo, che fa molto spesso bianco e nero, come in tutta questa campagna, Stefania.
Come in tutta questa campagna, dove la avete visto, noi abbiamo un'identità cromatica tutta fondata sul rosso e sul nero, e abbiamo poi creato queste scritte scritte con il font storico che noi utilizziamo per RTL. Fidea ha scelto di fare questo impatto grafico potentissimo, certo. Sono campagne manifesto e quindi sì, c'è un lavoro gigantesco di insight, di strategia, di scrittura dei titoli e poi il momento proprio in cui si produce la campagna. Voi lo sapete, sono stati giorni e giorni di shooting su Milano e su Roma, perché nessuno è stato escluso.
No, infatti, ma lo vediamo davvero passeggiando per le strade. Stefania Siani, allora, per dirla in soldoni, tu sei stata eletta nuovo presidente di quell'associazione che riunisce, non da poco, da 40 anni, pubblicitari italiani. Allora ti chiedo, come sta la pubblicità italiana? Spesso siamo abituati a vedere, no, anche in passato, delle grandi campagne che ancora canticchiamo, nel caso degli spot, di cui ancora ci ricordiamo i manifesti, nel caso delle pubblicità visive. Oggi come siamo messi in questo settore?
Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver citato la nostra associazione, l'Art Directors Club Italiano, la più importante associazione che riunisce i creativi italiani, e io ti voglio proprio parlare di una cosa che succede questa sera per dirti come sta la pubblicità italiana. Questa sera noi premiamo i nostri giovani leoni. Oltre 600 giovani delle scuole da tutta Italia si sono iscritti per partecipare al contest che porterà queste coppie di giovani sotto i 30 anni ai Cannes Lions. Parto da questo per dire che la pubblicità italiana è piena di futuro. Sempre più giovani scelgono di studiare queste materie, ma da punti di vista sempre nuovi e diversi. Scelgono di mettere la loro creatività al servizio della comunicazione dei brand, che oggi è moltiplicata in tantissimi contesti. Oggi noi creativi ci troviamo ad affrontare delle sfide di comunicazione su piattaforme sempre più polverizzate. Prima, come tu dicevi, si creavano campagne molto iconiche dove il centro era la televisione, laddove oggi invece noi stiamo andando a lavorare su media frammentatissimi, cercando veramente di mantenere la consistenza e la forza dei messaggi, e quindi talvolta la forza di una campagna la si può ricostruire proprio andando a ripercorrere tutti gli infiniti contesti in cui viene pianificata.
Certo.
Gli investimenti sono risaliti, abbiamo avuto anche noi un momento di difficoltà durante il Covid e continuiamo ad averne, perché comunque la crisi delle materie prime impatta anche sugli investimenti di marketing e questo è inevitabile, però io sento che si sta aprendo proprio una
nuova era,
sì.
Una sorta di una nuova vita anche per questo settore. Un'ultima domanda, ma è veramente in 30 secondi, proprio perché hai citato i ragazzi, i giovani. Perché un ragazzo oggi dovrebbe scegliere la strada del pubblicitario o dell'agenzia?
Perché la pubblicità rimane ancora una delle carriere più interessanti da percorrere. Oggi i creators, oggi coloro che vogliono mettere la propria capacità comunicativa al servizio dei brand hanno dei modi sempre più evoluti di farlo. E quindi io credo che la creatività vada proprio ricostruita a partire dall'investimento su queste nuove generazioni, nelle quali dobbiamo instillare la cultura dell'eccellenza creativa. E certamente sono anche noi agenzie, noi addetti ai lavori, che impariamo moltissimo da questi giovani che ci stanno fortemente sensibilizzando su nuovi temi come il work-life balance, la sostenibilità, e noi crediamo che moltissime delle loro istanze nelle agenzie di pubblicità e per i brand possano davvero migliorare il mondo delle marche.
È così, insomma, staremo a vedere il futuro di questa pubblicità. Noi siamo veramente affascinati da questo mondo e torneremo a raccontarlo presto. Grazie a Stefania Siani per essere stata con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie mille a voi.
Da Massimo Lonigro, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti è tutto, buona giornata.
E auguri, ciao. Buona Pasqua, ciao!